Marte.
È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, cominciamo subito, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E allora buonasera, benvenuti e bentrovati amici da Francesco Marciano, nuovo appuntamento con Marte Sport Live tiro al bersaglio. Sono le 20:04 con Gigi Soriani in regia. Caro Gigi, buonasera a te. 339-666-9990 il numero per i vostri messaggi. Oggi la conferenza fiume del presidente De Laurenti, sono stati toccati tantissimi punti, c'è stata anche qualche collega che in maniera netta, decisa, diretta, ha anche insomma gli ha risposto di rimando, no, su certi argomenti, e, come dovrebbe essere sempre. Complimenti a Marco Azzi, Antonio Giordano, al maestro Carratelli, insomma. E c'era anche Pasquale Tina collegato con noi. Buonasera, ciao Pasquale.
Ciao, buonasera Francesco, buonasera a tutti.
Ciao Pasquale. È stata una lunga conferenza.
Sì, molto lunga. 110 molto lunga. Minuti.
Tantissimo. Ho letto il tuo pezzo su Repubblica, 110 minuti, quasi due ore per toccare punti, ma soprattutto per far capire che se si parla di Spalletti c'è un erbo scoperto.
Sì, come si dice, la lingua batte dove il dente duole.
Dove il dente duole, sì, esatto.
Sì, perché si è tornato secondo me molto indietro, forse anche troppo.
Forse troppo, infatti.
Perché siamo a febbraio e non ad agosto, è evidente insomma che questa situazione rappresenti, come dicevi tu, un nervo scoperto. De Laurentiis si è confrontato su tutto, come dicevi, insomma, ci sono state, diciamo, anche domande, come dire, nel rispetto e nell'educazione molto, diciamo, franche, non uso manco la parola dura, ma franche, perché
certo.
Sono toccati insomma degli argomenti importanti, quindi io credo che i momenti del genere di confronto siano sempre importanti, con il rispetto dei ruoli che obiettivamente credo ci sia stato, e quindi bene così, insomma. Poi
guai se non fosse così, Pasquale, che spesso si
molto bene
si
così
parla.
Credo e spero si sia messo un punto quanto riguarda il passato, perché lo dice la parola stessa, adesso c'è altro a cui pensare, c'è un futuro del Napoli che De Laurentiis sta assicurato essere radioso e importante. Ha parlato di rivincere lo scudetto entro tre anni, ha parlato di realizzare un
centro sportivo tra un anno e mezzo
da 30 ettari con 12 campi, sì. Tra Fragola e il litorale di Pozzuoli,
sì.
C'è la questione stadio da affrontare, parlato insomma di un accordo con il comune entro 120 giorni, altrimenti può prendere l'idea in considerazione l'idea di andare
altrove, sì.
Chiarendo, diciamo, secondo me un aspetto fondamentale, non ho bisogno di finanziamenti, ma i soldi
sono
ce li
ricco,
metto io,
ho i soldi, ce li ho,
e posso farlo io, quindi vediamo insomma,
però, ecco, sai, bravo, anche perché non è la prima volta, no, che sentiamo il presidente De Laurentiis parlare di progetti, di stadio, di infrastrutture, di centro sportivo, già ai tempi di Benitez, no? Se ricordi, certo. Si erano addirittura visitate le aree con sei campi, la foresteria, eccetera, eccetera, per convincere Benitez a restare. Quindi, insomma, stiamo parlando di una cosa di 10 anni fa. Quindi
io
voglio credere, però finché non vedo non credo, mi perdoneranno. Guarda,
io credo che si sia aperta nel calcio una fase nuova, e mi riferisco allo stadio, fase nuova per l'Italia, per l'Inghilterra diciamo è la normalità da decenni,
sì, certo.
Ovvero quella degli stadi di proprietà, perché le società italiane in ritardo, di fatto c'era la Juve, lo stadio di proprietà, il Sassuolo, hanno capito insomma che uno degli aspetti per aumentare i ricavi è quello di uno stato di proprietà, non ci si può basare soltanto sui diritti televisivi. E l'Inter, il Milan, la Roma hanno dei progetti, hanno individuato delle aree. E se il Napoli, diciamo, perde questa occasione, se perde troppo tempo nei confronti delle competitor, perché poi sono tutte squadre rivali, io credo che sia il gap aumenta. Gap aumenta significa anche, tra virgolette, frequentare palcoscenici meno nobili e di conseguenza guadagnare di meno. Quindi secondo me è una sfida che non puoi far finta di nulla, devi affrontarla se vuoi essere protagonista, diciamo, negli anni a venire. Quella del centro sportivo è, come dicevi tu, è qualcosa su cui probabilmente bisognava pensare già prima. E anche qui,
anche perché quando lo dicevamo, Pasquale, non è che lo dicevamo per dire eccoli qua i soliti rompiscatole, ma visto che si parla di vil denaro, il vil denaro piace a tante persone, tra cui anche il presidente Laurentiis, che fa l'imprenditore, giustamente.
Ma guarda, perché il fatto che sia un imprenditore, cioè, viene rendo merito, è anche giusto.
Assolutamente, cioè, lui ha anche detto: non sono un imprenditore,
cioè,
sono
un'impresa, quindi
per carità,
generare profitti. Cioè, ci
e quando lo dicevamo per dire: guarda, che questo genera profitti, aiuta a te a guadagnare anche di più, a prendere più introiti e anche a far crescere il marchio Napoli, il brand Napoli.
Sì, i profitti poi sono legati anche ai risultati, perché più vai avanti, più guadagni, più brand è importante.
Certo.
Quindi questa sfida dello stadio è qualcosa che devi, cioè, non puoi accantonare e far finta di nulla. Il centro sportivo, non avendo un tuo centro sportivo di proprietà, sarebbe il caso, insomma, di risolvere anche questa la questione, insomma, magari anche avendo una casa anche per i ragazzini, delle giovanili, che in questo momento, esatto, sono divisi perché la primavera cercola, gli altri sono al giocano al campo Kennedy a Camaldoli.
Sì.
Sarebbe il caso, vediamo cosa accade, insomma, io non sono in grado di fare previsioni, abbiamo registrato queste situazioni, vedremo insomma cosa succederà.
Assolutamente. Senti Pasquale, cambiando argomento,
che sta andando in scena una partita bellissima tra Nigeria e Sudafrica.
Sì,
con tanto di psicodramma, perché
perché la Nigeria ha fatto il 2-0,
però l'arbitro torna indietro al VAR, dai rigore al Sudafrica che pareggia 1-1.
Che pareggia, vai supplementari.
La Nigeria va in praticamente shock fino al recupero e rischia, insomma, di perderla addirittura la partita. Adesso siamo al quinto del primo supplementare, è saltato tutto, insomma, si gioca nelle due aree, quindi una partita anche molto molto piacevole. Ecco Osimhen, che adesso ha parato il portiere del Sudafrica, diciamo anche in dire.
Bene, senti, a proposito di Osimhen, pensiamo al Napoli adesso, Napoli Calcio. Domenica c'è, ovviamente Osimhen non ci sarà domenica con il Milan, naturalmente. Rientrerà sicuramente nella gara in campionato
con Genoa, sì, 17,
Genoa,
sabato
17. Domenica a Milano si va come, secondo te? 3-4-3, 4-3-3, non dico 3-5-2 perché non puoi rinunciare agli esterni, anche se Politano oggi ha fatto il differenziale.
Neanche su 3-5-2 sarei così categorico, cioè io credo che il Napoli giochi a 3 con il Milan, anche se ci sono ancora 3 giorni, giovedì, venerdì e sabato per preparare la partita. Oggi non si è allenato Politano,
no,
al meglio ha fatto lavoro personalizzato, vediamo nei prossimi giorni, ma potrebbe anche, diciamo, secondo le alternative sono 3-4-2-1, 3-4-3, o anche 3-5-2 con quella scheda.
3-5-2 se non gioca Politano.
Esatto, con quella scheda in posizione centrale, che è una tentazione, insomma, di Mazzarri, l'ho detto anche dopo il Verona. È una soluzione che, secondo me, non dispiacerebbe neanche a Simeone avere un attaccante vicino, perché dai meno punti di riferimento.
Sì.
Quindi perché no? Insomma, potrebbe essere, diciamo, un'idea.
3-5-2, ecco, la mia domanda è tendenziosa, perché se giochi 3-5-2 o 4-3-3, cioè quindi con un centrocampo a 3,
sì,
Lobotka anche sa, e vabbè.
È
il
Cajuste.
Punto è Cajuste? Cajuste, non Zielinski, non Lindström.
Zielinski anche oggi si è allenato con la squadra. Cioè, poi la situazione va letta, secondo me, da ambo le situazioni. Aspetta, salvataggio del Sudafrica.
Fantastico, il Pasquale fa la telecronaca della
teleradio. Io l'ho messo verso la fine, negli ultimi 25 minuti, ma sono partito davvero divertente.
Senti, ma dov'è? Su Dazon la stanno facendo?
No, Sport Italia la sta facendo.
Ah, Sport Italia,
chiaro,
ah, bene.
Sì, anche in chiaro.
Ah, ok, perfetto.
Di Zielinski no, cioè, oggi c'è stata un'altra puntata su Zielinski, cioè, che ha aperto poi un po', no, delle riflessioni. Veramente ci ho detto, vedete insomma anche il rendimento di Zielinski delle ultime partite, quindi io penso che abbiamo già detto insomma dell'errore da parte nostra, poi la società ha fatto le sue valutazioni nell'escludere Zielinski dalla lista Champions, però adesso ci aspettiamo che Zielinski dia il massimo da qui a fine campionato, quindi tra virgolette metta in difficoltà Mazzarri nella scelta insomma della formazione titolare, altrimenti a centrocampo a Milano gioca Justes, poi dopo secondo me in quella posizione vedremo anche Traoré, che credo che il Napoli veda mezzala, quindi penso che vedremo anche Traoré in quella posizione, non dal primo minuto chiaramente con il Milan.
Vedremo. Va bene Pasquale, grazie mille come sempre, un abbraccio, buona serata,
ciao,
buon lavoro,
ciao,
a presto. Grazie a Pasquale Tina. 339-666-9990, vi faccio ascoltare un po' di De Laurentiis subito dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci qua, eccoci rientrati in diretta. 339-666-9990. Se Osimhen viene espulso, può giocare contro il Milan, ci scrive un ascoltatore. È vero, anche perché se viene espulso, dovrebbe, cioè non potrebbe giocare la finale, terzo e quarto posto o la finalissima, però noi certe cose non le diciamo, no? Diciamo, in realtà facciamo invece un grande in bocca al lupo ad Osimhen, auguriamogli di vincere la Coppa d'Africa e poi di tornare a Napoli con la testa giusta, col pensiero giusto, per aiutare gli azzurri a vincere il maggior numero di partite possibili per consentire alla squadra di tornare in Champions League il prossimo anno, cioè di disputare nuovamente la Champions. Allora, vi faccio sentire qualche battuta del presidente De Laurentiis, che ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, e poi magari interagiamo anche con voi con i vostri messaggi, ripeto 339-666-9990. Allora sentiamo il presidente De Laurentiis.
Cioè, è cosa che sto facendo anche con il film che stiamo montando sullo scudetto del Napoli. Ma questo fa parte della mia cultura d'impresa. Quindi non mi si può dire, ah, ma lui interviene troppo, lui che fa, lui vuole dire. No, io voglio capire se ci sono dei problemi per poter intervenire rapidamente e trovare le soluzioni più corrette. Perché? Perché io ho messo fin dall'inizio i famosi 37 milioni e 750 mila euro, tutti in assegni circolari, li ho messi io, perché l'Unicredit mi disse: caro De Laurentiis, ho capito quello che lei ci dice, facciamo il primo comitato a metà settembre. Ho detto: come a metà settembre? Io adesso devo comprare sta società. E quindi me ne fregai e feci io i famosi assegni circolari. Quindi voglio dire, io sono uno che quando decide di fare appartengo al mondo del fare, non del far fare agli altri. Poi chiaramente sono uno che lascio molto spazio ai miei collaboratori. Quando io sento dire, ma De Laurentiis però c'ha una società spoglia, ma spoglia di che? Ma noi abbiamo fior fior di collaboratori. Meluso è una persona di tutto rispetto, e io se fossi lui già vi avrei mandato a quel paese per tutto quello che avete potuto scrivere e dire. Lui è una persona adorabile che trova tutti i giocatori e sono tutti farina del suo sacco. Allora, voi addirittura avete detto che Lindstrom non è uno che poteva giocare come ala destra, ma che era un trequartista che gioca. Sì, ha giocato anche come trequartista, casomai è un plus, non è un minus. Io vi ho fatto preparare, non so chi ce l'ha, delle schede che adesso vi diamo, dove vengono, no, ma vengono Ma no, ma vengono bandite le fregnacce dette da qualcuno che non sei te, ma sono state dette delle fregnacce. Capito?
Sentiamo allora Antonio che sta aspettando da un
po'. No, la prima cosa è che di schede non ne abbiamo bisogno perché abbiamo una cultura e una conoscenza.
Ma tutti, non tutti.
Tutti.
Tutti?
Possiamo fare a meno
tutti?
Delle indicazioni.
Anche chi dice delle cose controverse.
Ma sai, ognuno ne dice di cose controverse. Io per esempio oggi ho scoperto che l'unico responsabile dello sgretolamento del progetto che pure è esistito e del quale ti va riconosciuto il merito sia stato Luciano Spalletti.
No.
No, finisco la domanda e
ma
poi
non
ti
è
lascio.
Così.
No, finisco la domanda e poi ti lascio la replica. E non c'ho bisogno di risentirlo tutto. Cioè l'effetto domino nasce nel momento in cui Spalletti va via, ma questo ok, dopo lo specifico. Tutto quello che poi è successo da giugno in poi non è ben chiaro se sia appartenuto anche quello a Spalletti, c'è cioè una serie di errori che non sto qui a ripetere. Prima ti veniva chiesto se hai mai sospettato di essere tra virgolette il problema, cioè se dentro certi rifiuti ci sia stato, come dire, una personalità tua eccessivamente invasiva. Continui a non chiedertelo?
No, perché...
E soprattutto, scusami, l'anno prossimo il De Laurentiis che gestirà il futuro somiglierà al De Laurentiis che ha gestito il post scudetto?
Il De Laurentiis che gestirà il futuro sarà il De Laurentiis che ha gestito il Napoli per questi 19 anni, con una, diciamo, non conoscenza del calcio, perché quando io sono arrivato all'inizio non conoscevo assolutamente il gioco del calcio e quindi ho avuto l'aiuto di Pierpaolo Marino all'inizio e di altri, i vari Bigon e compagnia bella, però i giocatori più importanti della storia del Napoli li ho portati io a Napoli e li ho trattati io, ok? Ora, lo stesso Spalletti non l'ha portato il direttore sportivo. In quel di gennaio, quando il signor Gattuso non si sentiva bene, io andai a trovare Spalletti al Bosco Verticale insieme a Chiavelli e lo convinsi, suo malgrado, ad accettare che se il signor Gattuso non si fosse trovato una soluzione al suo problema di miastenia oculare, io a un certo punto gli avevo chiesto di subentrare e lui non era molto d'accordo a subentrare durante la stagione, aveva dato il suo accordo per giugno, però poi alla fine gli strappai un ok. Però io sono andato avanti fino a giugno, pur subendo da Faraoni quel pareggio che mi è costato la partecipazione alla Champions, ma poiché abbiamo le spalle forti siamo andati avanti lo stesso e abbiamo preso Spalletti.
E allora queste le parole di De Laurentiis, che tra poco ve lo faccio riascoltare a proposito del continuare sulla falsa riga di quest'anno. Dice: no, io in realtà sono quello che voglio gestire il Napoli così come l'ho gestito in questi anni. Quindi queste le parole, tra poco ve le facciamo ascoltare, tra un pochettino insomma, ma intanto voi scriveteci le vostre considerazioni al 339-666-9990 per le vostre idee anche sulle parole del presidente De Laurentiis. Intanto la Coppa d'Africa al 107esimo secondo tempo supplementare, le due squadre Nigeria e Sudafrica sono sull'1-1. Iniziato da poco il secondo tempo supplementare con Osimhen che di testa ha colpito il pallone, la palla è andata alta. E insomma, le parole sono state tantissime, si è veramente discusso di tantissime cose. E insomma, naturalmente poi c'è da rendersi conto che c'è c'è stato un fiume in piena, no? Quindi è difficile anche tornare a ricordarsi vari passaggi che ci sono stati. Però ecco, al 339-666-9990 vorrei un po' le vostre considerazioni a proposito delle parole, no? di Laurentiis, che a proposito di centro sportivo ha anche detto: lo voglio come quello del Manchester City, sarà uguale, 12 campi pronto in 24 mesi. Io vi ricordate, ne parlavamo anche poco fa con Pasquale Tina, se ne parlava già ai tempi di Benitez, di campi. Io finché non vedo non credo, ma non perché voglio fare il rompiscatole o perché, ma perché tante volte abbiamo sentito dire il discorso centro sportivo. Vi ricordate anche Bagnoli, si parlava dell'area dell'area Flegrea come idea per fare il nuovo stadio a Bagnoli e poi per fare il centro sportivo da quelle parti, la riqualificazione, eccetera eccetera. Non si è fatto nulla. Si è parlato di Caserta, vi ricordate, no? Di Caserta, dell'area est di Napoli, di Barra, di tutte quelle zone là, Ponticelli eccetera. Addirittura qualche giorno fa si è parlato del centro sportivo del settore giovanile a Castellammare, qui vicino dove trasmetto io da Vico, e invece non si è fatto nulla. Allora ecco perché dico, magari il presidente decidesse di mettere mano davvero ai lavori per la progettazione del centro sportivo, magari, perché vorrebbe dire che il Napoli sta per diventare un club di livello internazionale, ma come gli altri grandi club, altrimenti diventa sempre la cosa del player trading. Il Napoli è forte perché ha i grandi giocatori, ma i grandi giocatori prima o poi vanno via, li vendi, perché devi fare il mercato, eccetera eccetera. No, funziona così, lo sappiamo come funziona il Napoli, e di questo dobbiamo dare atto al presidente De Laurentiis, che ha fatto un lavoro meraviglioso, egregio. Saremmo ipocriti se non riconoscessimo al presidente un lavoro straordinario. Lui, da quando ha preso il Napoli nel 2004, ha portato il Napoli ai vertici del calcio italiano, questo mi sembra fuori discussione, ha portato anche grandi giocatori, ha capito che cosa ha voluto dire vincere, perché l'anno scorso il Napoli ha stravinto il campionato. Quello però non deve essere, come dire, una mosca bianca, ma deve essere il leitmotiv, no? Provare a vincere ogni anno. I tifosi degli anni passati dicevano: noi vogliamo vincere, ma noi vogliamo vincere vuol dire noi vogliamo una squadra competitiva per vincere, non che dobbiamo vincere tutti gli anni, perché si vince e si perde per un ciuffo d'erba, per un arbitro, per un calcio di rigore sbagliato, eccetera. Quindi costruire un Napoli competitivo e vincente, questo deve essere l'obiettivo. Napoli l'ha vinto l'anno scorso lo scudetto, ci si aspettava che quest'anno si potesse fare, non dico il bis, ma essere competitivi per le zone altissime dello scudetto, del campionato, quindi riconfermarsi, difendere il titolo con le unghie e con i denti. Poi non lo vinci, e fare una buona Champions, magari sollevare un trofeo, eccetera. L'abbiamo detto mille volte, invece ci ritroviamo a distanza di neanche un anno a leccarci le ferite e a sperare di centrare il quarto posto. E come diceva Antonio Giordano, dire che l'effetto domino sia stato l'addio a Spalletti mi sembra un po' riduttivo, perché con tutto il rispetto, onestamente, Spalletti aveva fatto la sua scelta, legittima, condivisibile o meno, è una sua scelta, si è avuto tanto tempo per fare bene, non si è fatto bene, quindi dare tutto addosso a Spalletti mi sembra una cosa non giusta, ecco. Va bene, sono le 20:30, 339-666-9990, c'è la pubblicità, rientriamo Antonio Ottaiano e poi faccio sentire di nuovo il presidente De Laurentiis in chiusura.
Marte Sport Live, Tirol Bersaglio. Marte Sport Live, Tirol Bersaglio.
Eccoci qua, 20:31, 339-666-9990, bentrovati ancora amici da Francesco Marciano, al telefono con noi l'agente FIFA Antonio Ottaiano. Buonasera, ciao Antonio.
Ciao, buonasera.
Eccoci qua, Antonio, bentrovato. Lunghissima conferenza fiume del presidente De Laurentiis, che evidentemente, lo dicevo pure poco fa, quando si parla di Spalletti ha il nervo scoperto, praticamente quasi da, non dico la colpa, ma la causa, ecco, del crollo, del tracollo del Napoli di quest'anno nelle primissime posizioni, dalle primissime posizioni, è dovuto all'addio dell'allenatore, secondo lui, almeno la causa scatenante. Poi tutte le, diciamo, tutti gli errori successivi sono dovuti a questo addio. Lui non doveva lasciarlo andare, doveva far valere la clausola, la PEC, eccetera eccetera.
Ma sai, sì, indubbiamente, facendo un'analisi serena, è chiaro che tutto potremmo dire parte da lì, però il problema era capire come convincere Spalletti a restare. Insomma, io non so se era possibile una cosa del genere, anzi, probabilmente, insomma, da quel poco che posso aver intuito, era una cosa praticamente quasi impossibile, insomma. Era una decisione ferma, ferrea, che non lasciava adito a ripensamenti.
Indubbiamente, tanti errori, quelle partite con il Milan che hanno un po', addirittura il presidente diceva, io pensavo di vincere la Champions, perché se abbiamo stravinto il campionato sarebbe stato incredibile vincere anche la Champions. Sì, sarebbe stato incredibile, ma insomma, in Champions poi bisogna, voglio dire, arrivarci bene. In quelle occasioni il Napoli ci è arrivato male, no? Senza tre punte, un arbitraggio che ha condizionato la gara d'andata, insomma.
No, vabbè, indubbiamente vincere non si sa, però certa l'occasione di poter ripercorrere il percorso dell'Inter era nelle corde di quel Napoli. Nessuno si aspettava dopo quel sorteggio che non c'era possibilità eventualmente di poter arrivare ad Istanbul. Però abbiamo incappato in quelle due gare col Milan, dove al di là degli errori arbitrari il Milan, diciamo, qualcosina in più a noi l'ha fatta, insomma. Probabilmente siamo venuti meno in qualcosa, non siamo stati il Napoli brillante di qualche mese prima. Forse ha inciso molto la gara di campionato in alcuni momenti dal punto di vista mentale. Vabbè, una serie di circostanze che chiaramente hanno interrotto il percorso.
Senti, veniamo invece a questo percorso, Antonio, che sta portando il Napoli a provare una rimonta che necessariamente passa anche, ma c'è il Milan domenica, ma io non guardo solo alla partita con il Milan, allargo l'orizzonte e penso a Genoa, Cagliari e Sassuolo, che sono tre sfide con le quali che il Napoli dovrà affrontare e che secondo me possono davvero avvicinare il Napoli alla zona Champions.
Ma sì, ma credo che i segnali ci sono tutti. Il Napoli è in netta ripresa, è una squadra che sembra essersi ricompattata, è una squadra che in alcuni momenti dà la sensazione di voler la vittoria a tutti i costi, no? Vedi le gare recuperate alla fine, e quindi questi sono tutti segnali positivi. Se a questo ci aggiungo che tra poco ritroveremo anche Osimhen, con tutto il bene che vogliamo a Simeone, avere Osimhen in campo è indubbiamente un'altra cosa. E poi, lasciatemelo dire, io credo che con il mercato cosiddetto di riparazione, quello di gennaio, il Napoli, la rosa complessiva del Napoli ne ha guadagnato, secondo me ne ha guadagnato. Ne ha guadagnato dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista della qualità, ma ne ha guadagnato anche dal punto di vista delle alternative da poter dare al tecnico.
È migliorata nelle alternative con il mercato di gennaio. Ecco, a tal proposito, è arrivato Ngonge, che già a Verona aveva fatto molto bene, l'inserimento mi è sembrato ottimale, tant'è che ha segnato proprio contro il Verona. Abbiamo rivisto Lindstrom finalmente in una posizione a lui più congeniale, cioè al centro dell'azione e non sulla fascia. Lui non è un giocatore abituato anche a rincorrere l'avversario da dietro, se perde palla come fanno le ali, no? Magari lui è più un trequartista, una mezzala trequartista.
Ma non è stato preso come esterno Lindstrom.
Oddio, De Laurentiis così ha detto, poi.
Cioè, chi l'ha scelto? L'ha scelto come sottopunta, non come esterno.
Non lo so, perché De Laurentiis non è dello stesso avviso. dice ha fatto 120 partite da terzino, da esterno sinistro, ne ha fatte sì altre da trequartista, e oggi ribadisce ma mica è un minus, dice poi con termine americano, è un minus, invece è un plus, dice lui, e comunque è un giocatore che secondo me rende al meglio proprio lì davanti e non esternamente. Stavo domandando, a tuo parere, e poi c'è anche Traoré che, se torna quello di Sassuolo, forse ne abbiamo già parlato, secondo me è un ottimo giocatore, a tuo parere a Milano ci sarà spazio per uno dei due, tra Lindstrom e Traoré, oppure se recupera Zielinski ci sarà anche spazio per lui?
Beh, domanda da $1 milione.
Lo so, anche perché Zielinski è al centro di un caso.
Anche perché rispondere a domande di questo tipo è abbastanza complicato, bisognerebbe vedere i ragazzi in campo, bisogna vedere come sono in palla, come atleticamente, moralmente, dal punto di vista della determinazione. Queste sono sensazioni che solo il tecnico può vedere quotidianamente. Io credo che giochi Zielinski, però ripeto, ma è una considerazione così, senza logica, forse perché probabilmente ci si aspetta una reazione emotiva a tutta questa serie di discussioni, esclusioni Champions e quant'altro. Credo do una motivazione che va al di là del fatto calcistico, ma
qualora dovesse recuperare, no, tu dici
è una motivazione che non ha nessun fondamento solido, così, giusto una valutazione molto molto così fatta in questo momento, perché hai posto la domanda, però ripeto, è l'allenatore, il tecnico che ha il polso dei calciatori, difficile dall'esterno dire chi giocherà.
Ok, però dal punto di vista tecnico e tattico, anche secondo te, guardando quello che è stato il rendimento azzurro contro il Verona, la voglia che c'è stata anche di ribaltare lo svantaggio, e rifacendoci anche alla qualità, che secondo me con la quale secondo me si vincono le partite, perché si vince solo facendo un gol in più dell'avversario con le giocate di qualità, a Milano ti aspetti più un Napoli più guardingo stile Roma con la Lazio, o un Napoli magari attento ma propositivo?
Credo che sia sicuramente sia un Napoli più guardingo, un Napoli che cerca quantomeno di non offrire molti spazi al Milan, perché sa che il Milan in alcuni contesti e in alcuni momenti ha dei calciatori devastanti, questo sicuramente. Però forse non sarà neanche così rinunciatario come lo è stato a Roma con la Lazio, oppure perché sono cambiati i calciatori, a disposizione Clara, a disposizione Anguissà, cioè a disposizione gente che in fase poi di propositiva ha sicuramente una qualità più alta, quindi ha maggiore possibilità di tentare il colpaccio. Però non credo che sia un Napoli arrembante.
Senti Antonio, guardavo la classifica, ci sono veramente poche squadre, pochi punti dall'Atalanta, ci sono però c'è anche la Roma che insidia il quarto posto, anche se la Roma ha una partita in più, c'è la Lazio, poi Bologna e Fiorentina sono state, anzi Lazio e Fiorentina sono state scavalcate dal Napoli. Secondo te la vera corsa, la corsa vera e propria, la vera avversaria per la Champions League, oltre al Napoli stesso, è l'Atalanta, è la Roma, tutte e due?
Allora, considerando la condizione attuale, indubbiamente l'Atalanta, anche se però l'Atalanta ci ha abituati a questi alti e bassi, a dei momenti esaltanti, poi improvvisamente a una serie di gare che sembra irriconoscibile, non solo dal punto di vista della determinazione del gioco, ma anche dal punto di vista dei risultati.
Sì.
Quindi continuate così, la vera avversaria sarebbe l'Atalanta. Non mi sorprenderebbe la Roma, perché De Rossi ha ridato una iniezione di fiducia a dei calciatori, e questo potrebbe, dal punto di vista emotivo, potrebbe essere importante per il prosieguo della stagione, anche se qualitativamente come rosa complessiva la vedo un gradino al di sotto del Napoli.
E forse ha, anzi, che forse no, certamente ha la rosa più attrezzata di tutte le pretendenti al quarto posto.
Sicuramente, sicuramente.
Senti, Antonio, ti faccio l'ultima. Altro, tra l'altro, ci sono i calci di rigore tra la Nigeria e il Sudafrica. Si decide la semifinale ai calci di rigore. E, altra domanda da $1 milione. Oggi il presidente De Laurentiis ha detto: lasciate perdere Mazzarri, è un amico di famiglia. Poi, perché qualcuno gli ha chiesto resta, non resta, eccetera. Adesso non è il momento di pensare ai nuovi allenatori, all'allenatore futuro, eccetera. Se ne parlerà ad aprile. La mia domanda è: non chi allenatore verrà, perché è un'altra cosa che è impossibile, non è dato sapere, ma secondo te molto dipenderà dal tipo di stagione che farà il Napoli? Mi spiego: con la Champions c'è un piano A, senza Champions c'è un piano B, oppure prescinderà la scelta del tecnico dalla competizione continentale?
Ma guarda, allora io credo che è fondamentale la stagione che dovrei affrontare l'anno prossimo, non puoi prescindere da questo, anche se però il presidente ci ha abituati che il tecnico lo sceglie a prescindere di quelli che sono gli obiettivi della stagione successiva. Sì. E quindi questo potrebbe non essere determinante se va in Champions o non in Champions, nel caso lui abbia un orientamento ben preciso. Probabilmente la stagione successiva incide se l'allenatore accetti o meno di allenare il Napoli. Ci sono degli allenatori che per esempio potrebbero non accettare se non giocano in Champions.
Questo potrebbe essere quindi il contrario, cioè, nella condizionante risposta, nella, no? nella risposta degli allenatori, sì. E non nella scelta da parte del presidente.
Nella scelta da parte della società.
Va bene, un abbraccio e grazie. Ciao Antonio,
a presto. Grazie a voi, buona serata.
Buona serata, ciao ciao. Ottaiano 339 666 9990. La Nigeria è in questo momento in vantaggio ai calci di rigore perché Terry Moffi ha trasformato il tiro dal dischetto, mentre Teboho Mokoena del Sudafrica ha calciato il tiro parato dal portiere. Va bene, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità e poi vi faccio ascoltare anche la seconda parte delle parole del presidente De Laurentiis.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte
Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, eccoci rientrati. 339-666-9990. Ancora un po' di messaggi, poi vi faccio sentire il presidente De Laurentiis. Dunque, dopo queste parole, scrive Gino, di nuove realtà sportive e strutture, spero che la famosa cantera napoletana abbia inizio. E poi Meret out al suo ritorno in panchina, perché la titolarità della maglia la merita Gollini, che dà più sicurezza. Poi toglietevi il pensiero, a Milano si gioca 3-5-2, scrive Harry, con Ostigard, Juan Jesus, Rachmani, Lobotka, Anghissà, Mazzocchi, Di Lorenzo, Zielinski, Simeone e Kvaratskhelia. Bisogna capire se Zielinski ci sarà oppure sarà ancora alle prese con un affaticamento muscolare. Domenica sugli spalti, scrive Francesco, ai nostri due gol non sono riuscito a esultare. Questo mi dispiace perché si esulta sempre. Mi sono sentito svuotato di tutto e deluso dal presidente. Oggi l'ho rispettato molto per questa conferenza, dove anche se a modo suo ci ha raccontato tutto, non gli era per niente dovuto. Una cosa che non mi è piaciuta delle sue parole che ho percepito, anche lui parla di come bisognerebbe giocare e magari indica agli allenatori quali formazioni schierare. Speriamo torni l'Aurelio, che ha lasciato fare ai competenti, che poi tratti lui in prima persona i big da portare. Per me va bene, forza Napoli. Se venisse Conte, scrive Josué, dovrebbe sopportare questo padre padrone, l'organizzazione del City, se la sogna di notte. Massimo Bracone, ciao Massimo, vorrei chiedere se De Laurentiis a Spalletti ha offerto 7 milioni come l'ha offerto a Conte. Per il campo sportivo io ci credo solo quando vedo il progetto, il terreno comprato, altrimenti sono solo chiacchiere. Su questo condivido, perché lo dicevo poco fa, mi auguro che veramente si metta mano ai lavori, qualora il Napoli lo dovesse fare, aumenterebbe davvero il valore proprio del club, diventerebbe allora sì un club di altissimo profilo. Sono tifoso barese che è rimasto schifato, scrive Christian, dalle dichiarazioni fatte dal presidente De Laurentiis. Si guardò al Bari come seconda squadra del Napoli. Bari merita rispetto. Scusate lo sfogo. Christian, ti abbraccio, ti saluto. E lui magari l'ha espressa in maniera un po' così, ma il concetto, però capisco il tuo malcontento. Brunello, questi tifosi che attaccano De Laurentiis sono il male assoluto del Napoli. Ha ragione De Laurentiis, non si fa quadrato attorno a difesa del Napoli. Su Meluso sono d'accordo, è difficilissimo fare calcio a Napoli, giornalisti permalosi proprio no. C'è ancora gente che lo definisce pappone, forse è stato in lui, sarei andato via da Napoli. Sulla questione stadio ho più fiducia di De Laurentiis che di certi consiglieri inconcludenti che neanche una statua sono riusciti a mettere. Beh, c'è chi la vuole cotta e c'è chi la vuole cruda, come abbiamo capito anche da Brunello, che insomma mi sembra un fervente sostenitore della politica del presidente De Laurentiis, liberissimo di crederci. Allora, adesso, a proposito del presidente De Laurentiis, ascoltiamo insieme la seconda parte della conferenza. Via.
Non vi dimenticate che quando Spalletti è venuto, per aver fatto un terzo posto del quale tutti quanti gli dovevamo dire grazie a Napoli, addirittura gli hanno messo fuori uso una macchina, gli hanno scritto te ne devi andare, c'è una roba incomprensibile e irripetibile. Signori, questa è una città complessa, non voglio dire complicata, ma complessa, dove bisogna avere l'umiltà di saper ascoltare tutti e poi trovare un unico comune denominatore che accontenti tutti. Allora, la tua domanda, tu pensi di portare avanti il prossimo anno come hai portato avanti quest'anno? Io penso di portare avanti quest'anno secondo la mia cultura del fare, sempre, perché se non ci fossi io lo stadio a Napoli non si farebbe, se non ci fossi io il centro sportivo come lo voglio io, uguale a quello del Manchester City, a Napoli non si farebbe. Ci sono i miei soldi personali a garanzia di tutto ciò, io non ho bisogno di finanziamenti ringraziando il cielo, ho bisogno che le leggi non siano così restrittive e poco d'aiuto a chi vuole investire. Questo è il grosso problema. È chiaro il ragionamento? Bene.
Anza.
Eccomi, presente, salve. No, io torno, diciamo.
Ma tu ti sei ingrassato ancora un po' di più?
Un pochettino, però poi ne parliamo un'altra volta.
Guarda che, a proposito, vi ho fatto preparare una pasta e fagioli molto buona, eh?
Ha messo le due cose in contrasto tra di loro. Allora, le chiedo, ieri torniamo al presente, a questa new era che c'è scritto lì, la Lega c'è una, ieri hanno espresso il desiderio di staccarsi un po' dalla fede del calcio, fare una cosa tipo la Premier in Italia, volevo sapere un po' il suo pensiero su questo.
Io lo dico da almeno dieci anni perché quello che non capisco è: una volta che si è creato qualcosa in Europa, in America no, questa cosa debba durare sine die. Allora, l'Inghilterra è l'unica che fa un calcio che si vede in tutto il mondo e che fattura un certo fatturato? È l'unica che permette ai bambini e alle famiglie, grazie prima alla Thatcher e poi alle successive leggi che nel 90, 91, 92 si sono susseguite? Noi non ne vogliamo sapere. Perché? Perché tanto i tifosi che vanno allo stadio servono come voti ai politici e quindi i politici non vogliono assolutamente negargli, anche se fossero dei fuorilegge, la frequentazione dello stadio, che considerano terra franca, terra di nessuno, dove loro possono esprimere quello che vogliono, perché dicono il Milan, l'Inter, la Roma, il Napoli, qualunque società, siamo noi. Questa è una copyline che voi state allo stadio, la sentite in continuazione, no? Bene. Allora,
d'accordo.
Prego?
È d'accordo su questa cosa di fare una Premier
italiana? Ma io sono assolutamente d'accordo, ma vedi, il problema è azzerare la Melandri. La Melandri ha rovinato il cinema e ha rovinato il calcio.
Va bene, queste le parole del presidente De Laurentiis. Così De Laurentiis, è arrivato un comunicato da parte di Luigi De Laurentiis, come sapete che è arrivato poco fa, ho letto un messaggio di un tifoso del Bari, è arrivato il comunicato di Luigi De Laurentiis, è inutile che ci giri intorno, devo dissociarmi dalle dichiarazioni rilasciate da mio padre, presidente dell'altra squadra della Filmauro, quindi non cita nemmeno il Napoli, così come non sempre un figlio la pensa come il proprio padre, può accadere che due soci non condividano la stessa visione aziendale, voglio credere che le mie parole di mio padre siano state mal interpretate o che lui stesso non si sia espresso con chiarezza, perché ovviamente non è possibile parlare di Bari e del Napoli e del Bari, scusatemi, derubricandole a seconda squadra del gruppo, non solo perché non è vero, ma inoltre non rende giustizia alla storia di questa piazza. Credo in ogni caso che ci sia stato un malinteso o meno, quanto accaduto è la dimostrazione nei fatti della totale autonomia che esiste tra le due realtà aziendali, eccetera eccetera. Insomma, è arrivato anche il comunicato di Luigi De Laurentiis. Intanto la Nigeria approda in finale di Coppa d'Africa, quindi Osimhen, che non ha tirato i calci di rigore perché è stato sostituito, giocherà l'11 febbraio in finale, in attesa dovrà giocare contro la vincente tra Costa d'Avorio e Congo, Repubblica Democratica del Congo. La finale invece, terzo e quarto posto, si gioca il 10 febbraio, quindi come detto comunque non giocherà contro il Milan, il rientro è previsto in campo, è previsto per sabato 17 febbraio alle 15 contro il Genoa. È tutto per questa sera, vi lascio a Sanremo, grazie a Gigi Soriani in regia, noi ci troviamo domani, buona serata, Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.